Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Ah, eccole qua. Augusto?
C'è
Sergio.
Ah, vattene un po' a casa, devi ce lo fare un discorso qui.
E tanto avevo finito.
Ti sei degnato finalmente da venire qui. Guarda che ti ho fatto a sto negozio.
Bello, se andiamo da così è così.
Te l'ho rifornito di tutta la roba, ci ho speso le milioni, ma tutta roba deve guarire. Che senti sto prosciutto che te, senti come ti vuoi.
Ho mangiato.
Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono grechi! Sono buoni! Come sono? Dì la verità!
Sono greche!
Senti, Sergio, io te devo fare un bel discorso. Come devi dire? Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via?
In che senso?
In che senso? Io ho una figlia sola e non me va che va presa in giro.
Ma io mica la prendo in giro, anzi.
Non molto io ricontrate, mi è successo ieri. Mi ha detto papà, mi porti a comprare un par di scarpe a via Veneto. Capirebbe mi si è allargato il cuore, io e mia figlia a via Veneto, poi chi mi guardava. Mentre se stava a guardare la linea delle scarpe passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ci dico, a cornuto! Via qua, a cornuto! È venuto tutto spavardo del più grosso, mi ha dato un cassotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire a cornuto in guardia, gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati, alzati a cornuto, alzati, gli ho detto, pieno di sangue per terra, ettolitri. Non si è alzato, me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto papà che è successo mia figlia? Niente, due di passaggio. No, ma comprai scarpe, gli ho detto. Senti, te la sposi o non te la sposi mia figlia?
No, ma io me la sposo, adesso è giusto il tempo un po' di... così un po' di ingranare con questo lavoro nuovo.
Ah Sergio, sono 4 anni che ingrani con sto lavoro. Qui dentro ci ha ingranato tutto. Ah Sergio, pensa che è mia figlia.
As I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes and do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute, just let me play my guitar, right? Right now, with the little thing by Bob Dylan. And that's his grandma over there. That's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, doll? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. If I have it in be scrounging. Yeah, going as near. Yeah, how does it feel? Oh, how does it feel, baby? Lonely, but you know you only used to get juice in the air. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his side, and he says, "Hey baby, would you like to make a drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns, don't worry. You used to be so amused at the pulling and rest and the sweet talk that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel?
E questo era Jimi Hendrix nella cover di uno dei più grandi successi di Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Prima avete riconosciuto ovviamente una delle più celebri brani tratti dai film di Cago Verdone, da Borotalco, e il protagonista di questa puntata è proprio Cago Verdone, che reduce dal successo che sta ottenendo in tutta Italia con il suo nuovo film Posti in piedi in paradiso. Tra l'altro abbiamo scelto Borotalco per un motivo ben preciso, insomma l'album in cui, il film in cui c'era la colonna sonora curata da Lucio Dalla, personaggio a cui era molto legato Verdone. Tra l'altro Lucio Dalla era anche uno dei protagonisti, anche se non compariva mai, del film, insieme a Leonora Giorgi. La cosa molto carina fu che qualche anno dopo, quando Lucio Dalla faceva un programma in televisione tutto suo, ospitò Verdone e Leonora Giorgi e fece una sorta di seguito di Borotalco, quindi un omaggio anche a Lucio Dalla. in qualche modo questo inizio con Borotalco, e anche a Jimi Hendrix, che è un altro dei miti musicali di Verdone, protagonista praticamente, uno dei protagonisti del film Maledetto il giorno che t'ho incontrato. Ma la musica rock è anche la protagonista proprio di Posti in piedi in paradiso, questo film che bisogna dire ha ottenuto un grandissimo successo che a mio avviso anche abbastanza meritato, perché comunque pur con molti difetti, a mio avviso questo è il film migliore di Verdone degli ultimi 15 anni, secondo me era dai tempi di Sono pazzo di Chris Blonde che non faceva un film di questo livello, era devo dire progressivamente calato, l'abisso secondo me è stato in assoluto Grande, grosso e Verdone. Tra l'altro, film in cui invece avevamo in qualche modo anticipato, ed era proprio il film che ci aveva dato l'occasione per dedicare due puntate, le due puntate che abbiamo dedicato gli anni passati a Verdone, puntate costruite con l'intervista che avevamo, con gli interventi e l'intervista registrati alle Vie del Cinema. E molti sketch. Oggi invece sarà una puntata più seria, quindi abbiamo ascoltato soltanto questo sketch di Borotalco, per il resto sarà una intervista invece molto lunga che coprirà tutta la puntata con Cario Verdone. L'occasione, ovviamente, abbiamo scelto questo film, tra l'altro un film importante che parla dei padri separati e che tra l'altro vede tra i protagonisti anche Maria Luisa De Crescenzo, che è un po' una nostra amica perché è stata ospite al Festival Popoli e Religioni nella nostra ultima edizione. Tra l'altro la serata con Maria Luisa l'ascolteremo proprio fra qualche settimana nel nostro appuntamento di adesso in onda speciale serale, che va in onda la domenica sera alle 22, per ora abbiamo ancora Stravalentino, ma poi arriverà anche questa serata con Maria Luisa De Crescenzo, Riccardo Leonelli e Camilla Ferranti, che erano i protagonisti insieme a Giulio Ginetti del film Young Europe di Matteo Vicino, che è stato proprio presentato in anteprima assoluta al Festival Popoli e Religioni. Maria Luisa appunto ci aveva già annunciato sul palco del festival che aveva partecipato a questo film di Verdone in cui interpreta la figlia di Verdone. È appunto un film che io consiglio di andare a vedere perché, ripeto, non è sicuramente un film perfetto, però sicuramente molto molto meglio di tutti gli ultimi film che ha fatto Verdone, anche secondo me migliore di Io, loro e Lara, che era un film riuscito a suo modo e anche lì migliore dei precedenti, ma comunque ancora legato a una comicità insomma abbastanza così elementare, tanto per usare un eufemismo. Allora, la puntata di oggi appunto parliamo con Verdone, ma parliamo in realtà non tanto di cinema quanto ovviamente affrontiamo anche la sua carriera, ma parliamo di religione. Perché l'intervista che vi proponiamo oggi è quella che abbiamo realizzato al telefono con Cario Verdone qui nello studio di Radio Adesso, in occasione per la realizzazione del libro Tra cielo e terra, cinema, artisti e religioni, un libro che ho curato io, quindi approfitto per fare anche un po' di pubblicità. L'intervista l'abbiamo realizzata l'anno scorso, il libro è finalmente uscito, lo trovate in tutte le librerie italiane, si chiama appunto Tra cielo e terra, cinema, artisti e religione, è pubblicato dalla Pendragon, quindi lo trovate sia nelle librerie Ternani sia in tutte le librerie d'Italia. E appunto, piuttosto che stare qui a parlare del libro, vi facciamo ascoltare appunto una delle interviste che compongono il libro. Sono molte, sono una ventina di interviste e ci sono tantissimi personaggi, alcuni anche nostri amici, da Francesco Salvi a Jerzy Stura, Alessandro Dalatri. Molte tra l'altro sono state realizzate proprio nell'ambito di Adesso in Onda, quindi abbiamo per scrivere il libro ho utilizzato anche molto materiale raccolto proprio durante le puntate di Adesso in Onda, interviste realizzate per questo programma. Quindi oggi in qualche modo volevo ricambiare, è un'intervista invece realizzata appositamente per il libro, oggi ve la proponiamo finalmente anche qui in radio. Quindi io non rubo altro tempo a Cario Verdone, vi ricordo soltanto appunto che l'intervista che stiamo ascoltando la trovate nel libro Tra cielo e terra, cinema, artisti e religione, in tutte le librerie, e questo è appunto Cario Verdone.
La religione ha avuto un forte significato per un motivo, perché mia madre era una donna molto cattolica, ci ha spinto a me e a mio fratello ad entrare in una congregazione religiosa, quindi noi siamo stati molto bene, ecco, in quel periodo là. Quindi abbiamo sempre seguito un insegnamento, un'educazione direi fortemente cattolica. Poi è evidente che con l'andare, con gli anni vanno avanti, le letture si moltiplicano, si cresce, si comincia a pensare, a riflettere, si cominciano ad avere i primi turbamenti, si comincia ad avere le prime perplessità, e allora ogni tanto la fede uno la perde, ogni tanto la ritrova, ogni tanto la perde, ogni tanto la ritrova, ma tanto ormai ho capito che aver fede in qualche modo significa cercarla continuamente, è così, c'è poco da fare. Quindi io non credo mai alle persone che dicono: ah, io ho una fede inossidabile, io credo. No, ci sono dei momenti in cui inevitabilmente sei colto da mille dubbi, da mille problemi, soprattutto quando mi capita di andare a trovare, non so, in reparti molto speciali, anche dolorosi, sono dei bambini che soffrono di malattie incurabili, e vedo dei disastri. Allora in qualche modo uno cerca anche di pregare, di fare il possibile, però non lo so, qualche volta che veramente ci ho creduto e mi sono veramente rivolto a Dio affinché aiutasse quel determinato bambino, quella famiglia, eccetera, purtroppo non è mai successo.
Quindi a volte c'è la domanda terribile di dov'è?
Ogni tanto si casca su queste cose, poi fa parte di un ordine che purtroppo è così, però lì per lì uno la perde perché dice, insomma, come c'è un passo nel Vangelo che dice chiedete e vi sarà dato, fin dei conti tu chiedi la sospensione di una pena di morte per un bambino di 5 anni con dei genitori distrutti, forse mi ascolterà, ma... E invece non è stato così. Allora a quel punto ti vengono mille dubbi, ti vengono mille dubbi proprio su piccoli esempi, poi intendiamoci, però sono esempi chiaramente importanti che lasciano il segno, ecco.
Senta, poi quando come mai ha scelto di in qualche modo anche di occuparsi a livello accademico di religione? Cosa l'ha spinta ad avere anche un approccio appunto non solo di fede come quello di cui sta parlando, ma anche un approccio culturale alla religione?
Ma mi è sempre appassionata l'altra dimensione umana, cioè la spiritualità. C'è un uomo, una persona priva di spiritualità non mi interessa. Mi interessa anche una persona, che intendiamoci, che sia anche un ateo, ma però che anche grandi atei hanno dei loro credi, hanno una loro filosofia, son persone che riflettono, che pensano. Ecco, no, a me mi interessava molto la spiritualità a livello di trascendenza, quindi mi interessava, probabilmente tutto era partito da un primo esame di storia delle tradizioni popolari fatto col professor Diego Carpitella, e sicuramente un libro che mi ha molto colpito è stato un libro di Ernesto De Martino che si chiamava Sud e Magia, dove alcune pratiche segnate proprio da una vera e propria superstizione come sussistenza in un territorio estremamente difficile, quale era la Puglia, insomma, ecco, studiare i fenomeni clinici patologici in un'area dove a un certo punto sacro e profano si mischiavano mi ha cominciato veramente ad interessare moltissimo, e da qui praticamente poi è arrivato sempre più il desiderio di approfondire l'aspetto della storia delle religioni, capito?
Tra l'altro, ecco, la cosa che mi ha detto questa cosa anche sull'ateismo mi riporta un po' a una frase che proprio il vescovo Vincenzo Paglia ama ripetere spesso, cioè che l'ateo non è colui che non crede nell'esistenza di Dio, il credente non è colui che crede in Dio, ma il credente è colui che appunto si interroga su Dio, a cui Dio in qualche modo cambia la vita. Quindi si può essere cattolici, paradossalmente essere atei.
Conosco delle persone estremamente mediocri che sono cattolici al loro dire, conosco delle grandi persone che sono dei grandi atei, però sono di spessore, di valore. Oddi Freddi, che è un grande ateo, però ci si conversa bene con Oddi Freddi, è una persona molto tollerante, una persona che non è che vuole imporre la sua cosa. Sono degli altri che invece poi diventano degli ayatollah cattolici, però sento che c'è poca anima, che c'è poco spessore, che c'è molta superstizione, molta, molta. Quindi io sto molto attento dove c'è la superstizione e dove c'è invece veramente la voglia di interrogarsi, di interrogarsi sul trascendente, sullo spirito, sul senso della vita. Sono quesiti complicati, è un percorso tortuoso, però è anche affascinante, molto molto affascinante.
Ecco, proprio sul, lei appunto ha fatto nel suo cinema, ha fatto un cinema molto umano, quasi antropologico, no? In cui ci sono tanti.
Io ho raccontato la vita, fino adesso racconto la vita, le debolezze, le fragilità nostre, però li racconto attraverso dei dettagli che colgo e cerco poi di ingrandire attraverso la mia messa in scena, capito? Ecco, sì, racconto proprio la debolezza, però anche il grande sentimento che c'è nell'umanità, ecco, non soltanto un'umanità piena di difetti, però anche piena di dignità, certe volte piena di dignità, certe volte completamente assente di dignità, però credo che sia una fotografia abbastanza onesta, nitida, personale quella che faccio.
Ecco, da questo punto di vista la religione, che appunto è presente anche nel suo cinema, la religione, ecco, le chiedo proprio anche come persona che appunto ha studiato anche da vicino la religione, che l'ha vissuta, da una parte appunto c'è la teologia in qualche modo, no? c'è il Vangelo, dall'altra c'è quello che lei parlava appunto anche come forme di superstizione. Lei appunto come ha vissuto a livello umano e come artista queste due facce della religione, cioè da una parte una religione che è parte antropologica, diciamo, dell'umanità, e dall'altra invece quello che è la teologia, Dio, Cristo, se c'è, insomma.
Ma guardi, io se dovessi mettermi là a studiare in maniera diciamo così storica il Vangelo, se dovessi fare un'operazione proprio veramente di penetrazione del senso, del significato del Vangelo, io ne esco completamente soddisfatto, perché scusi, mi ha mandato via la voce, ne esco completamente soddisfatto perché risponde pienamente ai miei quesiti, ecco, quindi lo trovo il libro più importante del mondo, assolutamente, anche se poi da studioso di storia delle religioni mi ricordo che il dio Attis nell'antica Frigia aveva la stessa identica storia di Gesù Cristo. Allora a quel punto, questo avveniva molto prima, allora a questo punto entro un attimo in crisi, dico: ma com'è possibile? Ma insomma, allora è un'originalità, è nuova, Cristo è arrivato, oppure è una diciamo così, è una diramazione già di una divinità frigia che si chiamava Attis, perché anche questo è nato il 25 dicembre, è morto a Pasqua, cioè a 12 eunuchi che l'hanno seguito nella sua predicazione, alla fine era molto simile tutto. Se prendiamo un frammento di Qumran e lo mettiamo vicino a un passo del Vangelo di San Marco, vediamo che sono uguali. Allora che cosa succede qua? Che entro in crisi. Però sì, si può anche entrare in crisi, però devo dire la verità, leggendo il Vangelo e leggendo le parole di Cristo, io mi ritrovo pienamente, non mi pongo più a quel punto il problema se è una diramazione di un'antica religione frigia oppure no, però francamente trovo delle risposte totali a quello che io chiedo. Certamente il Vangelo pretende anche della fede, però, da parte del lettore, assolutamente, quella non deve mancare, perché se vi manca la fede non c'è niente, cioè ci sono molte cose che non sono razionali e sono soltanto spirituali, quindi a quel punto soltanto la fede, un accrescimento della fede può farti rappresentare il Vangelo come un'opera imponente, importantissima, per la vita, come insegnamento, come tutto, come base, cioè è un libro talmente importante, talmente straordinario che mi piace rileggerlo, mi piace riflettere su tante cose e vedo, vedo un disegno armonico, certamente. Se dovessi passare un momento di abbassamento della fede, di confusione, ma però poi alla fine, fortunatamente, la riprendo sempre in extremis, diciamo così.
Quindi anche la sua fede è un percorso un po', ecco, un po' travagliato, un po'.
Ma lo è, ma come io penso che lo sia per tutti. Scusi, lo è per tutti, ma tutti nella vita abbiamo dei momenti meravigliosi e dei momenti tragici. Quando io ho vissuto la morte di mia madre, che è morta, è una santa donna, veramente una santa donna, che ancora oggi, è morta nell'84, ancora oggi per me è la persona più importante della mia vita, ancora, ed è morta con la peggiore malattia del mondo, perché martoriarla ancora di più, insomma, questa donna qua che... ho avuto una malattia degenerativa che è stata anche una specie di disastro per noi in famiglia, perché a un certo punto ci ha messo in difficoltà, insomma stavamo quasi al caso Luarenglaro, ha capito? Quindi allora a quel punto uno si chiede cosa, però è anche vero che nonostante poi la mamma se ne va via, però i suoi insegnamenti continuano a vivere le preghiere, continuano a vivere e nei momenti di grande fede, di grande cosa, io devo dire e devo ammettere che la sua vicinanza in qualche modo la sento, sarà superstizione, sarà suggestione, non glielo so dire, però voglio credere, ho fede che sia così, che sia vero.
Senta, il suo cinema, soprattutto diciamo fino a qualche anno fa, forse negli ultimi anni è diventato quasi, si è un po' più aperto quasi all'ottimismo, secondo me. Però il suo cinema, come dire, classico, ha sempre una vena molto malinconica, anche un po' pessimista per certi versi.
Ma per certi versi sì, per certi versi io lo sarei pessimista, francamente. Però io mi sforzo, se lei trova dell'ottimismo, io mi sforzo di essere ottimista, questa è la verità. Io in realtà sono... io non è che sono pessimista dal punto di vista della fede, della religione, non è che sono pessimista nel dopo la mia morte, non è quello. Io sono pessimista sul degrado costante che sto vedendo nel mondo e anche in particolare nel mio paese, che dovrebbe essere il simbolo di una religione, la terra dove c'è la Chiesa, la nostra Chiesa e tutto. Sto vedendo un paese alla deriva, ha capito? Con persone scarse, persone mediocri, persone veramente assenti di talento. Tutto questo mi porta a un grande sconforto, perché vedo l'assenza di persone autorevoli, ha capito? Vedo l'assenza di intellettuali potenti, profondi, vedo l'assenza, qualche volta mi consente anche una piccola critica, un'assenza anche di chiarezza da parte della Chiesa su certe cose. Cioè, quando accadono determinate cose, e ne stiamo vedendo molte che stanno accadendo in questi ultimi mesi, insomma, ci vorrebbe un grido di indignazione, ma molto, molto forte, molto forte. Purtroppo siamo una minoranza, continuiamo a essere una minoranza, speriamo di non esserlo più fra poco, capito? Nessuno vuol fare il moralista, per carità, perché ognuno di noi ha uno scheletro nell'armadio, ma ne stiamo vedendo troppo. Allora, siccome questi signori che hanno il potere in mano sono poi un esempio per i nostri figli, per i giovani, stanno dando un pessimo esempio, in questo sono veramente pessimista. Però nelle mie storie cerco sempre, dal punto di vista così generale, di sforzarmi di essere ottimista, anche perché poi forse lo sono ottimista per quel che riguarda le nuove generazioni, perché hanno visto un tale schifo morale che alla fine, in qualche modo, secondo me, alla fine riaddrizzeranno qualcosa. Ad una azione corrisponderà per forza una reazione uguale al contrario, voglio sperare.
Anzi, paradossalmente, così mi viene in mente un parallelo, no? In 20 anni di storia italiana e nel suo cinema, tutto sommato a un degrado politico, sociale, eccetera, della società, noi siamo passati da Stasera a casa di Alice, che era forse il suo film più cinico in assoluto anche nei confronti della Chiesa, no? Io Lorellare, in cui invece forse per la prima volta abbiamo un sacerdote che è una figura invece comunque molto positiva.
Ma sa, io Dallara nasce anche dall'osservazione, dall'amicizia con tanti preti che conosco, che fanno un lavoro durissimo in zone della città veramente molto degradate, anche pericolose, però lo fanno con una tale... sono preti semplici che sono privi di potere, però lo fanno con una tale dedizione, credendoci veramente tanto, facendo del bene, cercando di riunire in comunità dei quartieri veramente di disgregati, nell'incuria, nella violenza, però ci mettono tanto di quella passione che alla fine mi hanno molto colpito e ho voluto in qualche maniera inserire un personaggio di preti in una mia commedia. Ma perché se lo meritano in qualche modo, e mi interessava a me interpretarlo, ha capito?
Mentre i preti precedenti in qualche modo avevano avuto un'ispirazione diversa, forse su Un sacco bello era molto caricaturale, però diceva anche delle cose molto vere, tutto sommato, era anche molto umano il prete di Un sacco bello.
Quella è una caricatura, ha capito? Quei preti là sono delle caricature, sono delle macchiette, però che prendono sempre una base di verità da alcuni sacerdoti che mi hanno insegnato religione a scuola, oppure erano dei parroci della campagna di qualche paese dove andavo a sentire prediche, quando andavo a messa, quindi c'è sempre stato un qualcosa di vero, però ho preso, diciamo così, l'aspetto, quello più terra terra, quello comico, e poi insomma vabbè, dei dettagli che poi io ho portato in comicità. No, diciamo che l'unico film veramente, guardi, quello molto guardi, c'è in Bianco, Rosso e Verdone, c'è il nipote con la sorella che vanno al cimitero a trovare a mettere un fiore, un certo De Riso, non si ricordo neanche. Quella scena là, secondo me, è molto bella, è molto poetica. Insomma, un regista che scrive quella scena non può essere un regista ateo, ha capito? Ecco.
Ecco, anche lì c'è proprio l'umanità, quindi sempre questa sua attenzione, quindi stiamo in qualche modo tracciando un po' anche a livello cinematografico, mi sembra che la religione emerga nel suo cinema proprio attraverso anche in qualche modo è legata ai suoi studi antropologici, in qualche modo, perché è sempre soprattutto più che nel divino, nell'umano, nel rapporto che gli uomini hanno con la religione, più che forse in una, dico, una cosa manzoniana, una provvidenza, ecco, magari manca più quel tocco dall'alto, ecco, manca la provvidenza nel suo cinema, invece c'è molta umanità.
C'è molta umanità, sono ci sono delle anime che sono delle grandi anime nella loro semplicità. Quella nonna aveva una sua semplicità, aveva una sua un suo candore, un affetto, una poesia che ne facevano un'anima grande nella sua estrema semplicità, perché era una donna proprio popolana, però d'altro canto dove la trovo io la spiritualità? La trovo in anime belle, in anime pulite, non servono i grossi personaggi, le conferenze che certe volte sembrano più dedicate a delle aule universitarie che non ai fedeli, ma spesso spesso anche nel buon senso delle persone, della filosofia che loro hanno. Sono delle anime che sono delle persone che sono nella loro semplicità grandi per la saggezza, grandi per la loro visione della vita, anche nella loro semplicità queste persone fanno molto, quindi io, ecco, sul lato umano sono sempre stato molto molto attento, ecco.
In Stasera a Casa d'Alice c'è anche la chiesa istituzionale, per così dire, perché i personaggi appunto lavorano a stretto contatto con il Vaticano. Il suo rapporto con la chiesa istituzionale qual è stato in questi 30 anni di carriera?
Istituzionale non è che l'ho avuto molto, francamente non ne ho avuto molto. Ho conosciuto ultimamente il Cardinal Bagnasco, che io ho aperto la mostra fotografica del prete del cinema in Vaticano, c'ero io ad aprirla ed è venuto il Cardinal Bagnasco, ha voluto conoscermi e quindi abbiamo chiacchierato. Poi Poi io sono diventato in questi ultimi anni amico di Monsignor Tonini, quindi ogni tanto ci telefoniamo, ogni tanto vado a Ravenna, ogni tanto si mangiava qua insieme a Monteverde quando lui adesso sta un po' malato, un po'. Comunque diciamo ho fatto un bell'incontro con Monsignor Ravasi ultimamente a Barzanò sul tema fede e bellezza, però sono tutte cose che ho accettato perché alla fine sono cose che mi servono, cioè mi piace confrontarmi, ma più che altro mi piace ascoltare delle grandi personalità, dei grandi uomini di fede, anche dei grandi intellettuali, perché poi alla fine sono persone che leggono moltissimo e quindi c'è solo che da imparare. Quindi ultimamente, grazie a questo film che ho avuto nell'Ara, ho avuto la possibilità di andare nel punto d'eccellenza dei seminaristi su a Seveso, Monsignor Tonini, Monsignor Ravasi, Cardinal Bagnasco, alla fine insomma tutta i comboniani, alla fine sono rimasto in buoni rapporti con tutti e ho avuto anche un incoraggiamento per il lavoro che avevo fatto. Questo mi ha fatto indubbiamente molto molto piacere, cioè in fin dei conti che ho fatto questo film, niente di particolare, intendiamoci, non è che so Bergman, però ho reso umana la figura di un uomo che è un sacerdote che sgobba, che lavora in una zona molto faticosa come l'Africa, entra in crisi, torna qui, però si rende conto che forse qua i problemi sono abbastanza superficiali ed è una società deragliata, allora capisce che forse ritornare lì è la cosa migliore, dove i problemi sono veri, ecco, il problema è trovare l'acqua, il pane è un problema, ecco, non il problema della psicanalisi, il problema della cocaina, il problema della nipote emo, capito? Vede tutto un deragliamento sentimentale in generale quando torna qua. Allora termina là in Africa.
Un mio amico missionario, un mio conoscente, un sacerdote che è stato tanti anni in missione in Africa,
sì.
Siamo andati insieme a vedere questo film e lui mi ha detto che l'ha trovato verissimo, ha detto è proprio così per noi.
Sì, sì, io penso di essere stato molto molto sincero e di aver raccontato un personaggio che trovavo molto interessante e molto coraggioso. Ci sono tanti ragazzi, tanti preti che oggi sono bravi, sono bravissimi. Ecco, poi dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista istituzionale non conosco come funziona, però insomma mi piacerebbe una chiesa un pochino forse un po' più povera.
Ecco.
È un po' più povera, insomma, un po' più francescana, ecco, mi piacerebbe un po' di più, ecco.
Ha citato Francesco che appunto è uno dei santi più cinematografici anche, no? se vogliamo, volevo sapere un po' anche qual è il suo rapporto con questa figura, una figura che appunto è un punto di riferimento anche per tanti non credenti.
Beh sì, è stata una figura assolutamente rivoluzionaria poi per quei tempi, è molto rivoluzionaria, un grande asceta, un grande mistico, però è una figura direi che non può non colpire, io credo che di santi veri ce ne siano alla fine molto pochi, guardi, veramente molto 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 pochi, però lui sicuramente è stato quello massimo, ecco, il più importante di tutti, il più importante perché ha portato a una riflessione sul senso della vita, sulla natura, sulla banalità della ricchezza e come la ricchezza invece spirituale sia di gran lunga più importante, la fratellanza, insomma sono temi che soprattutto nei tempi di San Francesco certamente erano dei temi assolutamente rivoluzionari, la fratellanza, figuriamoci in quel periodo là. Però è una figura bellissima, veramente molto 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 bella, molto completa, molto... Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Whatever they be, dream a little dream of.